Continuiamo il nostro percorso sugli Atti degli Apostoli. La scorsa volta, se vi ricordate, abbiamo concluso il capitolo 1 degli Atti e oggi dovremmo iniziare il 2. I primi 13 versetti del 2, che raccontano un episodio importante, la Pentecoste. Voi sapete che gli Atti narrano di più Pentecoste, e non c'è solo la Pentecoste del capitolo 2, ma l'abbiamo anche al 4:31, al capitolo 10, capitolo 19. Perché? Perché non è che la discesa dello Spirito Santo sia una volta per sempre, ma abbiamo bisogno di continua effusione di spirito. Allora leggiamo quella, la prima in realtà, narrataci dagli Atti, sono appunto i versetti 1 e 13, leggo il testo. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento, che si abbatte impetuoso e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti, fuori di sé per la meraviglia, e dicevano: Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto, dell'Asia, della Frigia, della Panfilia, dell'Egitto, delle parti della Libia vicino a Cirene, romani, qui residenti, giudei, proseliti, cretesi e arabi. E li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio. Tutti erano stupefatti e perplessi, e si chiedevano l'un l'altro: che cosa significa questo? Altri invece li deridevano e dicevano: si sono ubriacati di vino dolce. Con l'episodio della Pentecoste si verifica un passaggio fondamentale, iniziato già nell'Antico Testamento, cioè la presenza di Dio all'umanità. Nell'Antico Testamento abbiamo la rivelazione di un Dio che sta con, a fianco. Anzi, nell'Esodo ci viene detto che Dio sta dinanzi. È colui che precede nell'Esodo, che precede il popolo. Quindi possiamo dire che nell'Antico Testamento abbiamo un Dio di fronte. Poi abbiamo l'epoca del Dio incarnato, del Dio che si fa accanto, l'Emmanuele, il Dio con noi. Una presenza che cammina sulle strade dell'uomo, Gesù con i discepoli. Ma con la Pentecoste avviene qualcos'altro, un gradino ulteriore, una presenza di Dio altra e più profonda ancora, fosse possibile. Il Dio non è più quello che sta dinanzi, non è più quello che sta a fianco, ma è il Dio in noi. Questa verità è già presentata nel Vangelo, sempre in Luca, a capitolo 17, versetto 21, quando Gesù dice: il regno di Dio è in mezzo a voi. Ora, questo in mezzo a voi andrebbe inteso proprio dentro di voi, in mezzo nella parte più profonda di noi stessi. Ecco, questo è avvenuto con la Pentecoste. Un Dio più intimo di noi stessi. Un Dio che si è nascosto nel nostro stesso respiro, dice Julian Green. Respiro del nostro respiro. C'era un articolo, non so se ieri o nei giorni scorsi, sull'Avvenire di Madeleine Delbrel, dove si citavano anche dei passi suoi, e lei dice: se vai nella parte più recondita del mondo, lì troverai tracce di Dio. Se scendi dentro il tuo cuore, lì troverai Dio in persona. Ecco, questo è venuto con la Pentecoste. Ma cosa vuol dire il Dio in noi? Cosa vuol dire il Dio che si è fatto mio respiro, mio sangue e mia carne? Ma semplicemente che io sono la presenza di Dio nel mondo. Io sono, dalla Pentecoste in poi, sono incarnazione di Dio nel mondo. Cioè Dio si è reso presente in me. Si realizza quello che Gesù in qualche modo aveva già detto nel Vangelo: chi è mia madre? Essere madre vuol dire partorire la carne. Allora Gesù dice: chi è che mi partorisce nel mondo? Maria mi ha partorito biologicamente. Adesso i cristiani mi rendono presente spiritualmente nel mondo. Siamo madri di Cristo. Questo è avvenuto con l'incarnazione e la Pentecoste. Siamo madri di Cristo. Diamo carne al Verbo nel mondo. Chi vede noi vede Dio. O meglio, chi vede noi dovrebbe vedere Dio. Il problema è che a volte lo occultiamo un pochino, lo nascondiamo un po' e facciamo vedere piuttosto noi. Allora possiamo dire che e lo vedremo dopo, che con la Pentecoste inizia una creazione nuova, si ha una ricreazione. Infatti si parla dello Spirito e se vi ricordate nella prima creazione era già presente uno Spirito che aleggiava sulle acque, che era soltanto figura di questo Spirito, che fa iniziare una creazione nuova. E questo vuol dire che attraverso noi può darsi inizio una creazione nuova. Vediamo. Entriamo un pochino di più nel testo. L'evento della Pentecoste per Luca è veramente un evento eccezionale, perché per Luca è veramente questo evento è uno spartiacque. Se entriamo nella teologia lucana, ci accorgiamo che Luca concepisce la storia dell'umanità, la storia del mondo in realtà, in due giorni, tutto in due giorni. Il primo giorno va dalla creazione del mondo, dove c'era questo spirito che aleggiava sulle acque, fino alla Pentecoste. Il secondo giorno va dalla Pentecoste alla fine dei tempi. Ecco i due giorni di Luca. Noi stiamo vivendo nel secondo giorno. La Pentecoste fa proprio da spartiacque. E cosa vuol dire vivere nel secondo giorno? Vuol dire aver ricevuto lo Spirito, continuare a riceverlo, ecco perché ci sono più Pentecoste, per poter vivere secondo la nostra natura, cioè incarnare Cristo, renderlo presente nel mondo, ma se vogliamo diventare sempre più noi stessi. Lo scopo della nostra vita qual è? Acquisire lo Spirito Santo per poter vivere in maniera divina, per poter vivere come Cristo, per rendere presente Cristo stesso nel mondo. In questo modo diventiamo noi stessi. In questo modo diventiamo perfetti. Ma cosa vuol dire diventare perfetti? Vuol dire diventare maturi, cioè completi, quello che dovremmo diventare. E cosa dobbiamo diventare? L'amore, Cristo. Che era Silvano che diceva, no, che lo scopo della vita è l'acquisizione dello Spirito Santo. Ma cos'è lo Spirito Santo? È la vita di Dio. E la vita di Dio che cos'è? L'amore. E cosa vuol dire vivere dello Spirito? Vuol dire possibilità di amare. Con la Pentecoste siamo abilitati all'amore. Ecco che cos'è la Pentecoste. La Pentecoste è proprio l'evento grazie al quale possiamo cominciare ad amare i fratelli. E chi ama rende presente Cristo, lo incarna. Tutta la prima lettera di Giovanni va in questa direzione. Abbiamo letto uno stralcio anche stamattina. Luca è molto attento all'Antico Testamento, lo sappiamo, tutti gli evangelisti lo sono, quindi ciò che dicono lo inseriscono sempre come in filigrana in passi dell'Antico Testamento. Quale passo dell'Antico Testamento è presente nella Pentecoste? Beh, ovviamente Esodo 19, la teofania del Sinai. Dove c'è un suono potente, dove c'è una visione di fuoco, dove scendono dal cielo le parole. Questo nell'Esodo. Adesso si sta verificando tutto questo, ma non scendono più dal cielo le parole. Scendono lingue di fuoco, cioè l'amore stesso. Le parole ci dicevano che cosa bisognava fare. Cioè, in seguito a quella teofania, Mosè e il popolo, l'umanità, sapeva che cosa dover fare. Evento morale. Ti è stato insegnato ciò che devi fare. Se non lo fai, sei in colpa. E se c'è la colpa, devi essere condannato. E cioè, funziona così. Adesso non scendono più parole con cui confrontarsi per poterci frustrare perché non riusciamo a metterle in pratica e quindi cadere in colpa e quindi subire la condanna. È finita. Anche se per qualche cristiano è ancora così. Ma non dovrebbe essere così. Non siamo più chiamati a confrontarci con un decalogo per dire ce la faccio o non ce la faccio, sì, no, mettere le crocette. È finita quell'epoca. Questo non è cristianesimo. Questo è al massimo ebraismo. Adesso nello Spirito entra in noi la possibilità di vivere la parola. Le parole ci dicevano cosa fare e cosa evitare. Adesso la parola scende in noi, è entrato in noi l'amore stesso, che è la parola, è il bene, è l'amore. Qui si verifica il cambiamento del cuore di pietra in cuore di carne. Porrò la mia legge dentro, non più fuori. Possiamo amare. Prima si doveva amare, perché la legge diceva così, adesso possiamo amare, siamo abilitati ad amare. Sia il passaggio dalla morale alla vita. Guardate che questo passaggio è fondamentale. È fondamentale. Gesù non ci dice più che cosa fare e cosa non fare. Il Vangelo non è questo. Il Vangelo non è un corpus normativo con cui confrontarci, eh? Non è questo il Vangelo. Queste erano le 10 parole dell'Antico Testamento. Il Vangelo è la bella notizia che il nostro cuore è stato cambiato e può vivere finalmente secondo l'amore. Cristo non è un maestro che ci indica la via. Cristo è la via. E noi siamo diventati Cristo, siamo diventati Cristo. Possiamo vivere una vita nuova adesso, possiamo vivere una vita nuova, con lo Spirito possiamo vivere secondo Dio. Lo possiamo. Cosa vuol dire vivere secondo Dio? Secondo l'amore, perché Dio è l'amore, desidera soltanto l'amore. L'unica volontà di Dio è che viviamo da fratelli. Volessimo approfondire ancora questa immagine, il passaggio successivo è molto semplice. Nell'Esodo tutto questo avviene su un monte e tramite un roveto. Adesso con la Pentecoste tutto questo è avvenuto grazie ad un altro monte e un altro legno, non più un roveto, ma una croce. Il Calvario è la croce, è da lì che ci giunge lo Spirito Santo, è da lì che scaturisce la vita di Dio in noi e che ci abilita ad amare come ama Dio, quindi diventando pienamente noi stessi. Non è un caso che Luca ci ha fatto fare un lungo cammino prima di arrivare a questo. Ci ha parlato dell'ascensione e poi ci ha parlato, l'abbiamo visto nelle scorse volte, ci ha parlato della necessità di rimanere a Gerusalemme, di stare insieme e di pregare. Tre condizioni perché lo Spirito Santo potesse scendere e impregnarci, inzupparci e realizzarci. Perché stare a Gerusalemme vuol dire stare di fronte alla croce. Questo vuol dire stare a Gerusalemme, sono cose che abbiamo già detto. Vivere nella fraternità insieme, perseverando nella preghiera. La preghiera, abbiamo detto, è lo stato del cristiano, lo stato dell'uomo finalmente precario, cioè bisognoso di essere raggiunti. Questa è la preghiera. La preghiera è creare in sé lo spazio per poter essere raggiunti. Ora, se si verificano queste tre condizioni, lo Spirito Santo scende. Quindi lo Spirito Santo ci raggiungerà quando saremo di fronte alla croce, cioè cosa vuol dire stare di fronte alla croce? Vuol dire sperimentare di essere oggetti di un amore folle da parte di Dio, questa è la croce. È da lì che scaturisce l'amore, lo Spirito. dal percepirsi amati alla follia. Abbiamo anche visto che il frutto della preghiera è lo spirito, perché chi prega riceve lo spirito. Occhio, chi prega non riceve ciò che chiede nella preghiera, eh? Chi prega riceve la vita di Dio, che è molto di più di quello che ho chiesto. E si sta insieme come figli, cioè come fratelli, come fraternità, non da soli. E volessimo ancora continuare a vedere cosa c'è dietro, guardate che dietro questo episodio c'è un mondo, Cioè Luca in un versetto in realtà sta concentrando tutta la storia della salvezza, da Genesi all'Esodo. Vi ricordate quel passo sempre dell'Esodo in cui gli israeliti nel deserto vivono questo morso dei serpenti, e c'è un unico modo per essere salvati da questa morte, da questo veleno: guardare il serpente di bronzo innalzato su un'asta. Ecco perché la croce ci salva, perché dalla croce viene quello spirito che ci guarisce da un veleno inoculatoci dal male. E qual è questo serpente? Cos'è questo veleno? È l'egoismo, cioè vivere proprio in maniera diversa, totalmente diversa da ciò che ci realizza. Se a realizzarci c'è l'amore dell'altro, il decentramento, il veleno che ci fa morire è l'egoismo, l'incentramento. Allora guardando la croce, guardando il crocifisso, riceviamo lo spirito, la sua vita, ci sentiamo amati, e se ci sentiamo amati finalmente possiamo amare. Se ci sentiamo amati abbiamo scoperto Dio come Padre. Facciamo esperienza degli altri non più come nemici da far fuori, ma come fratelli a cui donarci. E lì che guariamo. I versetti 2 e 4 dicono: venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, riempì tutta la casa dove stavano. Apparve loro lingue come di fuoco, che si dividevano, si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. La discesa dello Spirito Santo, la Pentecoste, avviene attraverso due modalità, il suono e la visione. Venne dal cielo un fragore, fragore è un suono, è un suono potente. E apparvero loro lingue come di fuoco. Suono e visione. Il suono cosa richiama il suono? Alla parola. Luca, sapete, nel Vangelo ha portato avanti per capitoli una catechesi sulla parola. Perché la parola è importante? Perché udire la parola è importante? Perché la parola che cos'è? Non è altro che testimonianza dell'amore di Dio attraverso Gesù. Cioè la parola, il Vangelo, non è altro che la testimonianza dell'amore di Cristo per me. Attraverso la parola viene a me lo Spirito Santo. Ogni volta che leggo la parola, che sto con la parola, è Cristo che si dona a me attraverso il suo Spirito. La parola non è fatta per essere capita. La parola non è anzitutto, abbiamo detto prima, un testo con cui confrontarci e fare l'esame di coscienza. Non è questa la parola. La parola è Cristo che mi raggiunge col suo Spirito. La parola è il momento, l'essere raggiunti dalla parola vuol dire essere raggiunti dalla stessa vita di Dio. È una persona. È il Verbo. È il Verbo e l'amore di Dio. Quindi quando leggo la parola, quando sto con la parola, Dio mi riempie del suo amore, cioè della sua vita, lo Spirito. E visto che l'uomo diventa ciò che ascolta, io divento la parola, io divento amore, io divento Cristo. E sarò parola vivente nel mondo. Questo è incarnare la parola. Ma d'altra parte Maria ha vissuto questo, no? Ha ascoltato la parola e ha dato carne alla parola. Si è lasciata raggiungere dalla parola di Dio e ha partorito il Verbo. Questo adesso è prerogativa di ciascuno di noi. Incarniamo ciò che ascoltiamo. Se ascoltiamo cose stupide diventeremo, incarneremo stupidità. Ma è così. Per questo che il secondo momento è la visione, perché vedi ciò che la parola ha prodotto. E cosa ha prodotto la parola? L'amore. Ma è l'amore crocifisso. Per questo che la seconda parte di Luca è tutta una catechesi sulla croce. La teoria di Dio. La contemplazione di Dio. La parola si è fatta carne e la carne è stata crocifissa. Ma perché l'amore è quello. E cosa gli apostoli cosa vedono concretamente? Apparvero loro lingue come di fuoco. Interessante che si parli di lingue di fuoco, ha ancora a che fare con la parola, vedete? Il fuoco che scende, lo spirito, la vita di Dio, l'amore di Dio è uno, ma si posa, letteralmente sarebbe si siede. Anzitutto tenete conto che alla fine del versetto 2 si dice riempì tutta la casa dove stavano, questo stavano dove sedevano in greco, dove sedevano. E poi si dice, apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si sedevano su ciascuno di loro. Perché questa, così, questa tensione sul sedersi? Perché voi sapete che l'atto del sedersi nel Vangelo ha sempre a che fare con l'ascolto. Maria di Betania era sempre seduta. Perché? Ma perché lei è colei che ascolta la parola. Ed è l'unico modo per poter cominciare a vivere come Marta, cioè nei servizi. La parola scende, l'amore di Dio scende, si siede su di me, che ascolto, che sono lì a Gerusalemme, di fronte alla croce, seduto nell'ascolto, mi lascio imbevere a raggiungere, inzuppare dalla parola. Però dice il testo, si dividevano su ciascuno, si dividevano su ciascuno. Cioè lo Spirito Santo è uno, l'amore è uno, la parola è una, però ciascuno la riceve nella sua diversità. È fantastico questo. Il fuoco è lo stesso, ma ciascuno lo riceve in maniera diversa. Come può, come ne ha bisogno, secondo la propria storia, la propria natura, il proprio carattere. È bellissimo questo. Luca qui non sta facendo altro in qualche modo che riprendere Paolo. Qui abbiamo Paolo, in realtà. Paolo nella prima Corinzi, forse meriterebbe leggere questo passo, siamo in prima Corinzi 12, prima Corinzi 12 dice, i versetti che vanno dal 4 all'11, un brano che abbiamo già ascoltato tante volte, ma i padri dicevano che la parola si commenta con la parola, quindi veramente Luca, Atti 2, trova il suo commento migliore in Corinzi. Vi sono diversità di carismi, e il carisma è questo, questo amore che scende e cade su ciascuno in un modo diverso. Diversi sono i carismi, ma uno solo è lo Spirito, vedete? Stessa cosa di Luca. Possiamo dire che lo Spirito Santo, l'amore di Dio, la vita di Dio scende in ciascuno di noi, e produce in ciascuno, e la, possiamo dire, la manifestazione di questo spirito, la manifestazione personale, sono i carismi, cioè il modo di vivere questo amore. Cioè ciascuno lo vivrà in maniera diversa, anche se lo spirito è sempre uguale, è lo spirito di Dio. Vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore, vi sono diversità di diverse attività, ma uno solo è Dio che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione dello Spirito, per il bene comune. A uno infatti per mezzo dello Spirito viene dato il linguaggio della sapienza, a un altro invece dallo Spirito il linguaggio di conoscenza, a uno nello stesso Spirito la fede, a un altro nell'unico Spirito. Vedete che Paolo ci viene a dire che lo Spirito è sempre uno. Il dono della guarigione, a uno il potere dei miracoli, a un altro il dono della profezia, a un altro il dono di discernere gli spiriti, a un altro la varietà delle lingue, a un altro l'interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose l'opera l'unico e medesimo Spirito, distribuendola a ciascuno come vuole. Fantastico. Cosa ci dice tutto questo? Che l'amore non uccide le differenze. L'amore moltiplica le differenze. Dove c'è un unico pensiero, dove c'è un'unica parola, un unico linguaggio, un unico modo di vedere le cose, lì non c'è l'amore. Lì c'è la dittatura, perché dove ci sono sistemi dittatoriali, a pensare è uno solo. I grandi dittatori, prima di instaurare una dittatura, cosa fanno? Fanno sparire chi pensa, l'intelligenza. Perché? Perché sono pericolosi. Potrebbero pensarla in maniera diversa. Quindi si fanno sparire in molti modi, no? Chi pensa, e poi si instaura un unico pensiero, un unico modo di percepire, di concepire, di vedere, di pensare, di guardare le cose. Dove c'è l'amore, c'è la moltiplicazione di pensieri, di idee, di fantasie. Mi chiedo cosa sia avvenuto nella Chiesa e in alcuni periodi della storia. È un tema molto delicato. Perché se la si pensa in maniera un po' diversa, tu sei fuori dalla tradizione. Ora abbiamo fatto la tradizione un modo per coprire un'oligarchia di pensiero, in fondo. Il grande pericolo, ad esempio, dei movimenti nella Chiesa è proprio questo, che c'è un leader e tutti gli altri sono pecore o caproni, meglio così, che fanno proprio il pensiero del leader. E quando tu non pensi più come il leader, devi uscire dal movimento. questo non è cristianesimo. Ma all'inizio era già così, nel senso che Dio ha messo in guardia subito questo. Genesi, il capitolo di Babele, non mi ricordo più che capitolo. Babele, le cose non andavano bene, perché tutti avevano un unico pensiero. Il testo dice tutti parlavano con un unico labbro, cioè tutti parlavano la stessa lingua, e questo era un disastro, perché se tutti parlano la stessa lingua vuol dire che c'è un'unica mente. Poi Dio interviene e moltiplica le lingue e fa uscire verso confini più ampi. Questo è Babele. L'amore si esprime solo nella differenza. E questo è il frutto dello spirito. Guardate che meno facciamo esperienza dello spirito, più saremo allergici alle differenze. Ma cos'è venuto per Adamo? Che ha rifiutato la sua differenza con Dio? Io voglio essere come Dio. Non ha accettato di essere creatura di fronte al Creatore. Questo è avvenuto, se è avvenuto così per il padre, verrà così anche per i figli. Infatti, Caino non poteva permettere che Abramo definisse la sua differenza, doveva essere l'unico. Quando è arrivato Abele, non ha reso più l'unico e l'ha fatto fuori. Dove manca lo spirito, farai sempre fuori quello che penserà in maniera diversa da te. Certo. Tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue. Vi faccio notare soltanto come ci sono dei verbi che la dicono lunga su quello che sta accadendo in Pentecoste. Versetto 1. Mentre stava compiendosi il giorno, in realtà, mentre si sta compiendosi, vuol dire mentre si stava riempiendo, proprio il senso del riempirsi, del colmarsi. Quindi si stava riempiendo il giorno della Pentecoste. Stava arrivando al culmine. Poi al versetto 2 B riempì, stesso verbo, si compì, si riempì, arrivò al colmo la casa dove stavano. Versetto 4, tutti furono colmati. Vedete, dove c'è lo spirito dell'amore, il linguaggio è sempre quello di sovrabbondanza. E dove c'è sovrabbondanza c'è fuoriuscita, c'è esplosione, c'è 12 ceste di pezzi avanzati. È il linguaggio dell'amore. Il cuore parla della pienezza, scusate, la bocca parla della pienezza del cuore. In fondo è questa, no? La bocca parla della pienezza del cuore. Lo Spirito Santo e l'amore sovrabbondanza, e tu a questo punto vivi il compimento, la maturità, la pienezza, in parole, in gesti, in pensiero. Noi viviamo della sovrabbondanza dell'amore, se ci lasciamo raggiungere dallo Spirito. E poi si verifica questa sorta di miracolo. E cominciarono a parlare in altre lingue Versetto 6, la folla si radunò e rimase turbata perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. E poi c'è un elenco lunghissimo di popoli. Ovviamente se sono tanti popoli ognuno parla la sua lingua. E notate che questa lista comprende popoli un po' strani. La maggior parte di questi sono nemici giurati di Israele da sempre. Egiziani, babilonesi che hanno distrutto Gerusalemme, il Tempio, romani, pagani. Cosa vuol dire questo? Che con lo Spirito tutti tornano ad essere uno. Questa è la ricreazione. Si ricompone l'umanità. Ciascuno è diverso. Ognuno continua a vivere la sua diversità. Ma adesso è possibile vivere da fratelli. Adesso è possibile vivere da fratello. L'altro non è più il popolo nemico, non è più il nemico da cui difendersi oppure da sopprimere per poter sopravvivere, ma è l'altro nella sua diversità, nella sua lontananza. Con le sue lingue, col suo carattere. Adesso si può vivere. E questo è il dono dello Spirito Santo. Poter vivere fare anche dell'inimicizia il luogo del perdono, della festa, della comunione. Questo è il dono dello Spirito. E questo perché? Perché dalla croce è scaturito l'amore che vince la morte. Se voi prendete una pianta, un atlante del tempo, e fate una linea su come vengono citati questi luoghi, vedrete che va da nord a sud, da est ad ovest, cioè una croce. La croce di Cristo, ha inzuppato il mondo intero. E adesso c'è la possibilità di vivere nell'amore anche le relazioni più difficili, anche quelle che pensavi nemici da sempre possono diventare luoghi di comunione, di fraternità, di perdono, di accoglienza. Ma non perché sei diventato bravo o ti sei impegnato, perché li opera l'amore di Cristo, la croce. Che è entrata in te, che ti ha imbevuto, e tu adesso puoi vivere in maniera divina tutto questo. E ciascuno continuerà ad essere diverso, continuerà a parlare la sua lingua, ma ci comprenderemo. E qual è la lingua che tutti comprendono? La lingua dell'amore. Ecco cosa fa in noi lo Spirito Santo, ecco cosa produce in noi l'amore di Dio. Poter vivere le nostre relazioni con i lontani, con i diversi, con chi la pensa in maniera diversa, chi si comporta in maniera diversa, chi ha altre idee. Poter vivere tutto questo come luogo dell'amore. E accogliere la differenza dell'altro che ci salva. Altrimenti l'altra alternativa è di farli fuori. Non c'è altra possibilità. Lo Spirito Santo ci fa stabilire la fraternità, fa cadere barriere. E adeguarsi agli altri e non pretendere che gli altri si adeguino a noi. Vuol dire dire all'altro tu sei più importante di me. Io sono disposto anche ad accogliere il tuo pensiero. È sempre bello quel passo di Atenagora, non so se ve lo ricordate. Sì, io ce l'avevo da qualche parte, ma vediamo se. È molto importante, sì. Bueno, chissà dov'è. Comunque. Ecco, tutto questo ci dice il passo di Atti 2. Per Luca, dalla Pentecoste inizia il secondo giorno. Il secondo giorno. Inizia un'epoca nuova. Quella famosa umanità dei cieli nuovi e della terra nuova. Uno spirito che entra in noi e imbeve in realtà tutto, pensieri, parole, opere, tutto. E si vive come fraternità. Una fraternità che rispetta ogni diversità. Dovrebbe diventare un po' anche l'occasione di ripensare un po' come viviamo le nostre diversità comunitarie, come viviamo la diversità nella Chiesa, come si guarda il mondo. I diversi, i lontani, chi è lontano dalla fede, da Dio. potrebbe proprio diventare un test, no? Più sono così ipersensibile verso le differenze, vuol dire che devo ancora camminare molto sulla via della spiritualità, cioè di una vita dello spirito. Ecco. Questo non deve demoralizzarci, ma semplicemente farci ricettacoli ancora maggiori, ancora di più dello spirito. Questo vuol dire stare di più con la parola, stare di più di fronte alla croce, insieme, agli altri, per potersi lasciare raggiungere. Queste erano le condizioni per poter ricevere lo Spirito, stare a Gerusalemme, di fronte alla croce, in fraternità e nell'ascolto della parola.